Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HOURENERGY.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HOURENERGY.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Attenzione! La puntata presenta qualche problema audio dovuto al collegamento. Questi problemi non inficiano sul filo logico dei discorsi. Ci scusiamo anticipatamente con i nostri podascoltatori.
Al-hi, mezzamerto, sutteki na asa ga matteta. Hidoku, mabushikute.
Fantascientificast presenta La sindrome di Inomaru. Un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Quarta fermata. Un kaiju italiano in Giappone. Chiacchierata con Pio D'Emilia.
E nuova puntata della sindrome di Inomaru, lo spin-off di Fantascientificast che parla del quotidiano giapponese. E una puntata un po' particolare perché non parliamo io e Marco, del, come al solito, del quotidiano, ma abbiamo con noi un prestigiosissimo ospite. Abbiamo qui con noi il Pio D'Emilia, giornalista di Sky e esperto soprattutto di Giappone. Ciao Pio.
Ciao Pio.
Buongiorno, buonasera. Che ora non so bene. Tu sei in Italia.
Sì, sì, ma normalmente nel podcast vale la regola cardinale che non. Dice un generico salve, perché ovviamente dopo chi lo ascolta quando vuole. No?
Comunque, insomma, qui noi stiamo registrando di giorno e lì è notte in Italia. Quindi comunque, le 7 ore quelle sono costanti, non si scappa. Benissimo. Grazie di essere qui con noi, Pio. Insomma,
grazie a voi. Grazie per essere venuto prestigioso. Insomma.
Sì, Omar l'ha detto.
Ti guarderesti bene.
Allora, Pio, da che cosa cominciamo? Sul Giappone ci sarebbe da dire infinite cose. Forse, magari ci racconti brevissimamente tu come sei finito qua nell'isola. Estrema, e poi parliamo del quotidiano.
Oddio, questa è una narrazione che posso raccontare, cioè una storia che posso raccontare solo in parte, perché in parte la sto riservando per il libro che non uscirà mai, magari postumo. Lo curerà Marco sicuramente. Dunque, io sono laureato in legge alla Sapienza, e subito dopo la laurea Yoshinobu, una tesi sui diritti della difesa dell'imputato prima, durante e dopo il processo. E sembra di una ragazza giapponese che poi non vi racconto, non vi dico che fine ha fatto. Mi era diciamo interessata un po' la situazione giapponese, quindi cominciai a lavorare come praticante nell'organizzazione Soccorso Rosso in Italia, che voi che siete giovani manco ve la ricorderete, però insomma era un'organizzazione di avvocati, diciamo tra virgolette democratici di sinistra, che difendevano anche gratis quelli che all'epoca si chiamavano i compagni che sbagliavano, e cioè terroristi vari, insomma fiancheggiatori, e chi ne ha, più ne ha più ne metta. Insomma, per la breve, io feci questa diciamo praticantato, dopodiché, essendo anni veramente molto molto bui, anche molto così difficili da gestire, decisi di chiedere una borsa di studio, riuscii ad ottenerla e venni in Giappone a fare un master in appunto procedura penale, in particolare sul principio di obbligatorietà dell'azione penale. Mi scuserete se entro nei dettagli, ma comunque era un argomento molto interessante all'epoca, perché in Italia c'era qualcuno che all'epoca voleva cambiare la nostra tradizione di obbligatorietà dell'azione penale, tipo Martelli, il ministro della giustizia ai tempi di Craxi, E passare al sistema appunto anglosassone e giapponese della discrezionalità dell'azione penale, che è un concetto che può funzionare per il furto di banane o la guida senza patente, certamente, ma che è molto difficile poi da esercitare, da gestire politicamente in un paese dove l'autoritarismo è una tradizione dura a morire come questo, e dove appunto la discrezionalità dell'azione penale porta a molto vicino al concetto di arbitrarietà dell'azione penale. Ma insomma, facendola breve, vengo qua in Italia, faccio questo corso, questo master, diciamo, presso l'università Keio, e succede qualche cosa che diciamo poi cambierà la mia vita. Cioè, come studioso mi consentirono di partecipare all'interrogatori di polizia. Una cosa che in Giappone non auguro a nessuno di passare dal punto di vista del fermato, dell'indagato, e che è comunque molto difficile assistervi, insomma, come giornalista praticamente è impossibile, però come studioso me lo fece. Quindi io partecipai a questo interrogatorio guardando lo famoso blodo, il famoso finestrino, quello che ti fa vedere dentro.
Esiste veramente il vetro?
Certo, il vetro a specchio. E c'era questa stanza fumosissima, una stanza piccolissima con dentro almeno una decina di persone, con un fermato, e non so benissimo che significa il fermo di polizia in Giappone, penso che sia il più lungo del mondo, 23 giorni per singolo addetto e rinnovabile, per, quindi praticamente ti possono fermare per guida senza patente e poi tenerti 23 giorni, dopodiché modificare il capo d'accusa in sedizione, blocco stradale, oltraggio, e tu ti puoi fare un anno di diciamo di fermo senza habeas corpus, cioè senza il rinvio a giudizio, e quindi senza diritto a una difesa tecnica, come si deve. Insomma, io chiedo ai miei danti causa chi erano i personaggi all'interno di questa sala, di questa stanza, e mi dicono appunto l'imputato, il poliziotto buono, quello cattivo, quel signore, ma quello è il padrone del negozio dove questo aveva rubato, e quella signora è sua madre, alla fine c'era di tutto tranne un giudice, cioè un procuratore, un magistrato, e un avvocato. E io dico, ma scusate, ma questo fate tutto così, tra di voi? Dice, beh certo, questa è la fase dell'indagine di polizia, e quindi nell'avvocato, perché c'è bisogno dell'avvocato? È tutto capire che il concetto di avvocato qui è come dire, ma come, sei colpevole, hai bisogno, cioè come confessare che sei colpevole, perché altrimenti si fa internos, è come no, una chiacchierata in famiglia. Il che, ripeto, io non voglio qui fare il dogmatico, il talibano del diritto, diciamo, no? Per certi procedimenti, per certe situazioni sicuramente può anche funzionare, perché la rigidità del diritto a volte porta a delle conclusioni pazzesche, cioè c'è gente che finisce nel circolo vizioso, nel tunnel vizioso della legge, e paga troppo per qualcosa che poteva benissimo evitare. Quindi che ci sia una certa discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale per un certo tipo di reati, io direi fino a un massimo previsto, un minimo della pena previsto, che ne so, di 3 anni, una cosa del genere, e allora va anche bene. Ma certo non lo si può prevedere per un reato di strage, genocidio, omicidio e compagnia bella, cosa che invece in Giappone c'è. Quindi io, tornando a casa quel giorno, mi ricordo, contattai via collect call, perché all'epoca c'erano le collect call, non c'erano certo né WhatsApp né chat.
Ma neanche i telefonini, c'erano le cabine quelle telefoniche.
C'erano le cabine telefoniche con la collect call, e poi c'erano i telex, mi ricordo ancora. E chiamai Gianni Corbi, che era all'epoca un vice direttore dell'Espresso, che di famiglia conoscevamo, e gli dissi che stavo qua, che volevo, come ero un po' scioccato da questo, gli dissi: ma perché non mi scrissi questo articolo, che il mio primo articolo, che addirittura ottenne il famoso strillo in copertina, cioè una citazione. Poi ne scrissi un altro, perché ero riuscito per caso a incontrare in un ristorante il mitico Massaccesi, non so se ve lo ricordate, Antonio Massaccesi, sì, che era presidente di Alfa Romeo, quando era ancora IT, che stava qua a trattare in gran segreto la famosa joint venture durata pochi mesi e disastrosa tra Nissan, la famosa Arda, esatto. E fece un altro articolo, il cui titolo era 100 samurai in cerca di guai, una cosa del genere. E vabbè, insomma, diciamo, qualche mese sul doppio binario, cioè continuai, no, ero ancora, in giapponese si dice mayotteta, stavo un po' di qua, un po' di là, non avevo ben capito. Poi arrivò il G7, il primo G7 svolto in Giappone, era il 1979 se non vado errato, c'era sì, il primo G7 svolto a Tokyo, all'hotel New Otani, e lì incontrai Vittorio Emiliani, che era il direttore del Messaggero, che aveva letto questi articoli sull'Espresso, e mi propose di collaborare, e io dissi: sai che c'è, gettiamo la cravatta, gettiamo tutti gli obblighi, sai, fare l'avvocato. Per carità, avrei fatto probabilmente oggi molti più soldi, e avrei fatto, il mio sogno era quello di fare l'avvocato reati internazionali, in particolare, diciamo, avvocato dei terroristi internazionali. Infatti avevo contattato già lo studio Peio, il famoso studio Peio di Ginevra, che è quello che difendeva i palestinesi, il cosiddetto sciacallo Carlos, no? Mm-hmm. E poi per altri motivi andai a intervistare dopo tantissimi anni in Francia per la vicenda Zordi, ma questa è un'altra questione. Bene, mi fermo, se no.
Ok, sì. E questo, quindi tu ci hai sempre avuto un interesse comunque per la questione dei diritti civili, per abusi della legge, insomma, ricordiamo che qui c'è la pena di morte, quindi anche lì è uno dei tuoi cavalli.
Sono stato in Italia uno dei primi obiettori di coscienza totali, con la LOC, la legge obiettori di coscienza, Ciccio Messere, questi qua. Noi rifiutammo completamente il servizio anche civile, proprio perché rifiutavamo il concetto di obbligatorietà dello stesso, e alcuni di noi, io no per fortuna, ma alcuni di noi finirono anche in prigione per qualche giorno, qualche settimana. Dopodiché, come sempre succede in Italia, nei paesi dove c'è una particolare attenzione per i VIP, scoprirono che tra gli obiettori di coscienza totale c'era anche il figlio del compianto Benigno Zaccagnini, quindi il Parlamento decise di dare un corridoio preferenziale alla legge, e venne approvata subito.
Pio, in un paio di scorse puntate Marco ci raccontava della, come dirti, dell'assurdità della gestione della pena di morte in Giappone. Ce la vuoi un attimino, diciamo, da esperto, passami il termine del settore, raccontare un attimino?
Da serial killer, tu ecco. Come la video?
Io non so fino a che punto Marco è entrato nella scorsa puntata, ma intanto diciamo che è una cosa molto attuale, perché proprio in questi giorni la ministra sta per firmare una serie, io spero di no, sta per firmare una serie addirittura, non una, ci parla addirittura di 11 condanne a morte passate in giudicato per tutti i membri della setta Aum, vi ricordate, sì, quella che usò il gas sarin nella metropolitana. E quindi il dibattito è molto acceso, tra l'altro proprio 10 giorni fa alla stampa estera ho presieduto una conferenza stampa da parte di un gruppo di avvocati, psicologi, studiosi, che aveva scritto, aveva fatto un appello pubblico che nel giornale giapponese aveva voluto pubblicare, tranne Lasagna aveva parlato un po', per chiedere al ministro di sospendere l'esecuzione di questi condannati a morte. Quando ho visto questa cosa, l'ho subito invitato a venire a parlare da noi, e tranne poi pentirmene amaramente, perché il giorno prima mi sono reso conto che loro chiedevano la sospensione della pena di morte non su basi, tra virgolette, umanitarie, etiche, morali, ma dal punto di vista, come dire, scientifico o di politica giudiziaria, nel senso che secondo loro con queste persone intanto erano solo esecutori, ma soprattutto sono, diciamo, depositari di know-how e di verità anche scientifiche. Marco, so benissimo di che cosa parlo, perché tutti questi sono persone laureate, sono
chimica, sì, chimica, fisica, sì, sì, molto preoccupante questa
tant'è che uno di questi all'epoca che ho conosciuto mi disse che ti avevano contattato, no? Mi sembra.
Sì, all'epoca era un laureando, ero ancora piccolino.
Ti metto d'accordo perché hai chiesto troppi soldi, il solito venato.
Vabbè. All'epoca ero un bambino.
Comunque, insomma, e quindi chiedevano la sospensione per questi 12, ma non, udite udite, per Shoko Asahara, che è il guru, completamente, diciamo, fuori di zucca, diremmo a Oxford, per il quale noi occidentali, penso che siate tutti d'accordo, toriaezu, si dice in giapponese, pregiudizialmente non l'avremmo proprio rinviato a giudizio, nel senso che è talmente fuori di zucca che in una nazione, diciamo, normale dal punto di vista della storia del diritto, sarebbe stato ritenuto infermo di mente, schiaffato dentro un ospedale psichiatrico e lì tenuto fino a che non rinsavisse, non fosse curato, no? Ecco, invece qui è stato processato, ha fatto tutti, diciamo, in casa di giudizio, un paio di richieste di perizie psichiatriche sono state, diciamo, sono state rigettate, e quindi è in prigione, nel braccio della morte, in condizioni sanitarie praticamente gravi, e aspetta anche lui l'esecuzione. Ecco, nei confronti di questa persona e questa associazione invece ha voluto sottolineare che non aveva nessuna cosa in contrario. Quindi tutto questo per dirvi che qua il concetto della pena di morte è un concetto molto molto difficile da cambiare, e anche qui parliamo di un concetto del diritto che non è quello che abbiamo noi, ma insomma del resto è anche normale, voglio dire, no? Come dicevo prima, nell'anteprima, che non so se no, probabilmente no. Non è
cosiddetto fuori onda.
Ecco, lo ripetiamo, no? In Giappone il concetto stesso di diritto positivo è recentissimo, avrà un paio di secoli, alla fine del XIX secolo, all'epoca Meiji, 1800, inoltrato, che sono arrivati i concetti occidentali del diritto con i professori. Tra l'altro, una piccola chicca, c'è stato uno studioso italiano che ha scritto il primo codice però della navigazione, Alessandro Paternostro, che era poi il nonno, o bisnonno, forse il bisnonno, di Alessandro Paternostro, il famoso corrispondente simpaticissimo da Londra.
Sì, certo.
Domenica, che pare sia anche quello che, tornando dopo la sua esperienza qui in Giappone, portò in Italia i semi dei kaki, e i kaki poi sono diventati un frutto comune anche in Italia. Bene, detto ciò, il diritto in Giappone è assolutamente subalterno come concetto a quello di dovere, una società profondamente confuciana, dove il diverso, il debole, lo sconfitto, lo sconfiggendo ha molto meno diritti e riconoscimento sociale del, insomma, un po' la Marchese del Grillo, no? Io so io e voi cazzo, si diceva, no? Quindi questo è ancora molto diffuso in Giappone a tutti i livelli, quindi livello, diciamo, prima dell'indagato, del fermato, dell'imputato, del carcerato, del condannato a morte, della donna, del diverso, del minore, chi più ne ha più ne mette, insomma, colui che sta sotto normalmente quelli che sono sopra tendono a non riconoscere il suo diritto.
Una visione abbastanza, insomma, sì, feudale, o comunque che affonda le sue radici nella...
Ciò non toglie che recentemente poi ci sono stati dei passi avanti enormi. Per esempio, comincia ad esserci qui in Giappone una magistratura che sta alzando un po' la testa. Qui ricordiamoci che è un paese che, al di là di quello che dice la Costituzione, la divisione dei poteri assolutamente non esiste. Qui c'è il potere legislativo, che non è molto importante tutto sommato, ma il potere esecutivo è assolutamente superiore a quello giudiziario. Quindi la magistratura non è indipendente, non c'è un consiglio superiore della magistratura che regoli e che disciplini la magistratura, è tutta sotto il Ministero della Giustizia, che fa le nomine, decide i trasferimenti, i pensionamenti e compagnia bella. Per cui possiamo dire che un procuratore, e in più, se pensate al fatto, appunto, della discrezionalità dell'azione penale di cui parlavamo prima, pensate quale sia la libertà di movimento che ha un giovane sostituto procuratore nel esperire o meno un'azione penale nei confronti di un politico piuttosto che di un capitano industriale. Zero. E questo è, c'è il famoso caso del 59, adesso se volete ve lo racconto perché è molto interessante. Sì, sì. All'epoca era primo ministro del Giappone tale Sato Eisaku, che era parente raso di Kishi Nobusuke, nonno di quello dell'attuale primo ministro Shinzo Abe, stava per essere, diciamo, colpito da un mandato di cattura del procuratore capo di Tokyo, che anche lui si chiamava Sato, pensate, per lo scandalo, uno dei tanti scandali della shipbuilding industry in Giappone, l'industria dei cantieri navali, che da sempre grande dispensatrice di bustarelle, no? Bene, lui era praticamente tra le persone che dovevano essere arrestate. E il procuratore capo di Tokyo, appunto Sato, non ricordo il suo primo nome, aveva già firmato il mandato di cattura di notte, dovevano andarlo a prenderlo, e ricevette una telefonata del ministro, dell'allora ministro della giustizia, di cui ahimè non ricordo il nome, che gli disse: questo mandato non sa da eseguire, devi stracciarlo. E la giustificazione che, diciamo, diede, secondo alcuni, diciamo, storici dell'epoca, era che l'arresto del primo ministro avrebbe provocato dannosissimi ritardi nell'esercizio dell'attività parlamentare. Questo, beh, insomma, ci mancherebbe altro, voglio dire, però ai tempi di Tanaka, Kakuei, che stava sulle spalle degli americani, ciò venne fatto, invece all'epoca ancora no. Per cui questo procuratore dell'impero, chiamiamolo così, stracciò il mandato di cattura, in barba a tutta l'indipendenza, concetto di indipendenza della magistratura, si dimise e finì i suoi anni nel totale oblio sociale, rifiutando interviste e tutto, in un tempio vicino a Kyoto. Mentre invece Sato Eisaku, scampato l'arresto, come del resto il suo d'altra causa Kishi Nobusuke, che stava in galera dopo la guerra e poi è diventato primo ministro, da diciamo, candidato alla prigione, divenne talmente, diciamo, popolare con la firma poi del trattato, la ratifica del trattato con gli Stati Uniti, che addirittura fu candidato e vinse il premio Nobel per la pace.
Ah, ecco, questa ci mancava completamente, almeno a me.
ti ho stupito ancora una volta. Adesso vai a controllare, poi sicuramente mi metterai su Facebook. Contrariamente a quanto dicevi, non era il 59,
è il 58. No, vabbè, ma non è il dettaglio, è chiaro che è la sostanza. Poi
comunque, la sostanza, capito? Che poi, noi che siamo italiani, non è che ci sia tantissima differenza dalla nostra situazione. Vedi, i tre paesi dell'asse, no? Italia, Giappone e Germania, l'unico che veramente ha fatto tabula rasa e ha fatto il processo di misoghi, come si dice in giapponese, di purificazione e rinascita, diciamo la verità, sono i tedeschi. Mentre noi e i giapponesi siamo assolutamente similari, no? Questo fenomeno del volta gabbana, del banderolismo, dell'inciuccio, no? Anche nella politica, guardate quello che sta succedendo adesso. Vorrei passare di palo in frasca, ma io ho sotto gli occhi da alcuni giorni questo speciale di Limes sulla rivoluzione giapponese, con titoli francamente sconvolgenti. Tokyo prepara lo scontro con Pechino, perché il Giappone deve rinascere, l'importanza di essere Giappone, il Giappone sta per vivere una nuova fase della sua storia. Abe punta al cielo con l'aiuto della lobby shintoista. Sembra essere il Giappone dovrà tornare a dominare l'Asia, ma di che? De che?
Ecco, noi sappiamo che tu sei un grande fan di Abe, vero? Sei un sostenitore.
Soprattutto di suo fratello, che ho avuto l'onore di conoscere in alcune occasioni sociali a casa del presidente della Pasona, che è un simpaticissimo industriale giapponese, e più di una volta ci siamo incrociati e ci raccontava, parliamo qualche anno fa, di come in famiglia Abe era considerato il più imbecille, insomma, più ci giocava, insomma, non era certo considerato una scimmia, ecco.
E quindi è fine in politica, però anche qui c'è uno scandalo in corso, no? Che probabilmente non farà.
Questo che dico, cioè, in questo periodo uscirsene con uno speciale in cui si tenta l'ardita ipotesi di portare in cielo, come già ci sono, Xi Jinping e, che ci piaccia o meno, Kim Jong-un, anche Abe. Assolutamente no, Abe ha i giorni contati dal punto di vista proprio tecnico-giuridico, perché potrebbe essere costretto a dimettersi, non dico ad horas, ma a giorni, per questa via, questa storia dello scandalo Sagawa e della scuola che aveva finanziato.
Era questo asilo ultranazionalista, ultra revisionista, che appunto a cui hanno venduto la terra per quattro soldi, in cui era presidente la moglie, se non ricordo male.
Quasi un collegio militare.
Però al di là di questo, sì, però al di là di questo, sì, ma poi c'è il fatto che hanno trovato appunto ufficialmente che hanno falsificato dei verbali per non far risultare alcune cose, quindi insomma diciamo che ma non è soltanto questo, può darsi pure che la sfanghi, come si dice, perché in questo momento c'è una maggioranza strabulgara in Parlamento, però è proprio non ha senso immaginare che il Giappone, nonostante la sua potenza economica, che ancora esiste, anche se ormai è stata superata, non è più la seconda e la terza potenza, ma insomma, non esiste pensare che il Giappone possa in qualche modo aspirare a ridiventare il leader dell'Asia, o per esempio ottenere finalmente un seggio permanente alle Nazioni Unite. Ci è andato molto vicino alla fine degli anni Ottanta, non c'è riuscito. Hanno sbagliato completamente l'approccio e adesso sono destinati. L'opzione del Giappone, a mio modesto avviso, è molto semplice: quella di rassegnarsi, come dice, mettersi alla via, restare in Asia, alla quale si era allontanato per entrare nella sfera del orario, diciamo, restare e chinare il discorso dell'Asia, che è la Cina. Ecco, se riuscirà a compiere questo passo geostrategico, sociopolitico, che non è facile per il Giappone, ma è necessario, probabilmente naturalmente darà un contributo ulteriore al continente emergente che appunto è l'Asia. Però non è indispensabile, non è indispensabile, perché in Cina per portare la Cina laddove è sempre stata geograficamente. Voi sapete che nei libri di testo cinesi ovviamente c'è la Cina al centro, no? Chugoku, che significa mezzo, ma poi esiste il continente Eurasia, non esiste l'Asia e l'Europa, cioè che poi è naturaliter così, cioè per i cinesi l'Europa è una delle quattro penisole dell'Eurasia, non l'Italia, l'Europa, cioè, c'è l'Europa occidentale, c'è il sud-est asiatico, c'è la penisola arabica e c'è la Siberia. No?
Beh, una visione molto più globale forse di quella nostra, sì, eurocentrica.
Quindi il Giappone deve stare molto attento a questo, perché, ripeto, nonostante abbia ancora un'economia molto forte, ma è un'economia sempre più dipendente dalla Cina, che se ne dica, e scrivere come scrivono alcuni appunto collaboratori di Limes, che riconquistare lo scontro con Pechino, che dire, insomma, io non penso che ricominci, ma manco farlo con la Corea, parliamoci chiaro. Cioè, adesso vedete gli ultimi sviluppi che ci sono stati anche nella penisola coreana, Abe è stato preso in contropiede e adesso pare che finalmente anche il Giappone stia cercando di fare un abboccamento con Cicciobello. Vedremo come va. Certamente Cicciobello e Xi Jinping, tra le loro priorità, non hanno quello di fare la pace con il Giappone, prima con gli Stati Uniti, poi con la Corea del Sud, anzi contemporaneamente, e questo è molto importante capirlo, perché finora si è sempre pensato a un odio tra il nord e il sud, al pericolo, tutta questa narrativa anche dei media internazionali sul terrore che ci sarebbe al sud per un eventuale attacco del nord, tutte balle assolutamente improponibili. Il nord non attaccherebbe mai il sud, perché quella è una nazione unita da migliaia di anni, molto più di quanto siamo noi. Io posso immaginare con molta più facilità un bombardamento dalla Lombardia o dal Veneto nei confronti della Calabria Saudita, piuttosto che uno tra il nord e il sud della Corea, assolutamente escluso. E come pure verso il Giappone, perché ci sono talmente tanti coreani in Giappone che il nord non bombarderebbe mai una città del Giappone, al massimo potrebbe bombardare, ma non lo farà, perché tutto è basato sulla deterrenza, che ha sempre funzionato, funziona e funzionerà. Ma comunque, se dovesse essere, sarebbe Okinawa, e cioè un obiettivo dove ci sono gli americani.
Tu sei stato in Corea del Nord, quindi tu dici che non c'è un odio legato alla guerra, cioè tra popolazione del nord e del sud?
Ma no, perché intanto non c'è stata una guerra tra il nord e il sud. Un momento, questo è molto importante. Allora, questa veramente è storia, ragazzi. Purtroppo noi abbiamo studiato la storia su testi, a parte il fatto che la guerra della Corea non l'abbiamo proprio studiata. Io non l'ho studiata. Non so se tu l'hai studiata a scuola.
No.
Se c'erano 10 righe in cui forse si diceva, ecco, gli alleati. Allora, dopo la guerra, diciamo, fare un minimo di costruzione, no? Ci fu Yalta, Potsdam, e ci fu questa divisione del mondo, in particolare dell'Estremo Oriente. Una divisione che poi è stata un po' alterata dal fatto delle bombe atomiche, che come ben sapete, questo si apre un capitolo poi enorme, e cioè sul fatto perché gli americani abbiano gettato le bombe in quel momento, perché una, perché due, insomma, diciamo che in sintesi le bombe atomiche sono state gettate per tanti motivi, uno dei quali era quello di fermare la possibile avanzata dell'Unione Sovietica, che aveva appena chiuso il fronte occidentale con Hitler e che si era proiettata sul fronte orientale, che aveva già invaso, tra virgolette, le isolette famose, le Curili meridionali, che fanno parte di questo Cahiers de Doléances del governo giapponese. Piccola parentesi, ma sto Giappone, no? Voi sapete che il Giappone è l'unico paese sconfitto della guerra dopo Germania e Italia che ancora non ha risolto una che sia una delle controversie territoriali.
Ma con la Russia non hanno neanche firmato il trattato di pace ancora, se non sbaglio.
A parte il trattato di pace, ma controversie territoriali dure con tutti i suoi vicini, tutti, cioè con la Corea del Nord, con la Corea del Sud, con la Cina, con le Filippine. L'unico con il quale non ha problemi è Taiwan, perché ancora si la considerano un po' una colonia, però insomma. Vabbè, comunque, chiusa la parentesi. Quindi, quando c'è stata poi l'esecuzione della dichiarazione di Potsdam e prima ancora di Yalta, la Corea era stata divisa in zone di influenza, e quindi al sud gli americani, cioè gli alleati, e al nord invece era stata riconosciuta la leadership del grande Garibaldi coreano, e Kim Il-sung, che nel bene e nel male si può dire quello che ci pare, ma fatto sta che è stato quello che ha liberato la Corea da una colonizzazione e una occupazione tra le più pesanti, sanguinose e culturalmente sgradevoli della storia, cioè quella del Giappone nei confronti della Corea, paese, la Corea che per secoli era stato il dante causa culturale del Giappone. Ricordiamoci che questo paese ha una lingua scritta e grazie ai caratteri che sono arrivati via Corea dalla Cina, e che, pensate, in quegli anni lì addirittura immaginato di imporre la lingua giapponese ai coreani. È un po' come fece d'altrone Mussolini nel sud Tirolo italiano, insomma, come si chiama, l'Alto Adige, okay. Trentino Alto Adige, no? Forzando. Quando poi Kim Il-sung fece il tentativo di riunificazione, perché questa è la realtà, loro tentarono di riunificare, esattamente come per il Vietnam, come per la Germania, cioè la divisione frutto degli accordi della guerra è una divisione artificiale, imposta, eteroimposta, diciamo. Non è detto che i popoli accettino questa cosa, come non l'hanno accettata i tedeschi, come non l'hanno accettata i vietnamiti, così non l'accettarono i coreani. E quindi Kim Il-sung scatenò questa guerra di liberazione, di riunificazione della penisola. All'inizio gli andò molto bene, dopodiché gli americani reagirono perché avevano il terrore che questo potesse portare anche un'insurrezione in Giappone. Ricordiamoci sempre che tutto quello che hanno fatto gli americani durante gli anni 30-40 è sempre stato perché avevano paura del Giappone. Il Giappone è sempre stato un paese molto, diciamo, difficile da decifrare, perché è vero che ha sposato la modernizzazione Meiji, è vero che dopo la guerra non ha minimamente reagito all'occupazione, però è anche vero che a tutt'oggi non tutti negli Stati Uniti e nell'Occidente si fidano ciecamente di questo paese che ha dimostrato di poter sfidare e anche vincere alcune serie battaglie contro, tra virgolette, i bianchi. Comunque, quando appunto l'Occidente, gli Stati Uniti soprattutto, si resero conto che la Corea stava per diventare tutta rossa, tra virgolette, reagirono, mandarono le loro truppe, chiesero a tutti i vecchi alleati di partecipare, Italia compresa. Noi, c'è un'altra bellissima pagina della nostra storia del dopoguerra, se ne discusse, alla fine mandammo soltanto la Croce Rossa e qualche altro supporto, diciamo, non belligerante. Infatti in Corea del Nord questa cosa viene sempre ricordata, e noi siamo considerati tra i pochi paesi occidentali che non hanno partecipato alla guerra contro la Corea, diciamo. E quindi ci fu questa e paradossalmente poi la Corea del Nord era a rischio, perché MacArthur, vi ricorderete, aveva addirittura chiesto al Congresso l'autorizzazione a usare di nuovo bombe atomiche.
Voleva usare armi nucleari.
Voleva usare, e ha usato moltissime armi chimiche, batteriologiche, insomma, basta andare su ai musei a vederli, insomma, si vedono dei reperti che sono, diciamo, drammatici, esattamente come la visione del museo della bomba a Hiroshima. Bene, a quel punto che cosa successe? Kim Il-sung chiese aiuto alla Cina, ottenendolo, e anche qui apro una breve parentesi divertente, perché questa famosa lettera autografa di Kim Il-sung a Mao Zedong è presente nel Museo della Guerra a Pyongyang, ma non è presente, scusate, è presente nel Museo della Guerra a Dandong, che è la città al confine tra Cina e Corea del Nord in Cina, mentre invece manca assolutamente nel Museo della Guerra di Pyongyang, dove l'intervento cinese viene ricordato, c'è una sala che è sempre buia, dove c'è tutta questa parte della narrazione dell'intervento cinese, che alla fine è stato assolutamente decisivo. Ricordiamo che i cinesi mandarono quasi 1 milione di persone a salvare, diciamo, la Corea del Nord, tra i quali ci rimise la vita il figlio primogenito di Mao Zedong. Bene, tutto questo è una piccola sala, rigorosamente buia quando le comitive sono di occidentali, quindi americani / europei, e il provocatore Pio, che più spesso...
Ecco, pure lì si è andato a sfrugoliare.
Vado in Corea spesso, sono, diciamo, considerato, tra virgolette, un amico. Però sono sempre un rompicoglione, insomma, uno quando nasce rompicoglione, e chiedevo a questa tipa, tra l'altro anche carina, questa portavoce, questa guida, e dicevo: scusate, ma perché sta sala è chiusa? Qui c'è tutta la storia della Cina, le cose. Ciao, perché le visite sono sempre molto brevi, tanto agli occidentali questa cosa non interessa. Dice, e allora perché l'avete fatta? Per le comitive cinesi, cioè praticamente...
gliela aprono solo quando...
Geniale,
marketing. Beh, molto pragmatico comunque.
Assolutamente, sì, no? Io... ti aprono, cioè, varie...
questo museo della guerra di Pyongyang che è citato, è quello famoso dove ci sono quei dipinti a olio che dovrebbero raffigurare le nefandezze che avevano commesso gli americani durante la guerra?
Sì, beh, insomma, non sono mica, cioè, sì. Ragazzi, non c'è il condizionale qui, I cani hanno fatto dei bombardamenti a tappeto che paragonabili a Dresda o a Tokyo, cioè, hanno bombardato per giorni e giorni, radendo al suolo tutto ciò che c'era da radere, in più, in alcuni casi, con armi chimiche, batteriologiche, ci sono ancora tutti i reperti delle bombe, quelle che esplodono e mandano in giro gli insetti, insomma, le batteri. Insomma. Vabbè, comunque, voglio dire, la guerra, come ben sappiamo, scatena sempre il peggio di tutti, poi quando questi tutti sono particolarmente, diciamo, attratti dal fare le cose brutte, come... Quindi, vabbè, insomma, comunque questo è quello che volevo dire sulla storia della Corea. Quindi la Corea del Nord e la Corea del Sud sono due realtà separate contro la loro volontà, ma con una stessa cultura che dura da migliaia di anni, adesso non vorrei dire 3.000, 4.000, ma insomma siamo a livello cinese. Il kimchi è il cavolo fermentato, è l'alimento fondamentale, cioè in Italia non c'è un piatto nazionale al di là dello spaghetto, diciamo, no? Cioè in Calabria c'è l'anduja, al nord c'è in Val d'Aosta c'è la fontina, cioè, capito? Mentre in Corea tutti mangiano la stessa cosa, tutti credono in certi valori, nella storia, insomma, e soprattutto poi dal punto di vista anche, come dire, familiare, genetriaco. Non c'è un coreano del sud che non abbia parenti al nord, non c'è un coreano del nord che non abbia parenti al sud, e non ci sono coreani in Giappone, che sono 700.000, che non abbiano parenti o al sud o al nord. Quindi c'è anche una diaspora coreana da non sottovalutare qui in Giappone, che è un altro discorso, e comunque è assolutamente escluso. Io ogni volta che sono andato al nord e al sud non ho mai percepito un sentimento di, ma neanche di odio, di fastidio, di rancore nei confronti. Cioè si sentono tutti e due i popoli costretti a questa separazione, poi lascia stare la propaganda che di volta in volta viene agitata a seconda di chi è al governo, cioè c'è un periodo quando al sud c'erano al governo la destra, piuttosto che i conservatori e i nazionalisti, c'era tutta una narrazione anti-Nord, una propaganda sui media, però la gente comune non ha né questo odio, né il rancore, neanche ovviamente la paura. Cioè, quando Sky mi ha mandato quest'inverno, c'era il momento in cui sembrava che esplodesse l'apocalisse, sì. Ricordate, no?
Ogni tanto lanciava qualche missile.
Lanciavano i missiletti, i petardi, tutto quanto. C'era un momento in cui dicevo, va bene, andiamo a vedere come reagiscono le persone, diciamo, ipoteticamente target di questi missili. Quindi mi hanno mandato in Corea del Sud, in Hokkaido e a Guam. Bene, in nessuno di questi posti, né a Guam, né a Hokkaido, e tantomeno in Corea del Sud, ho percepito una sensazione di paura reale, di emergenza. Cioè, tutti erano concentrati su altre questioni. Per esempio a Hokkaido erano tutti concentrati sul fatto che questi annunci degli altoparlanti del governo che dicevano prendere riparo, mettersi al sicuro, tutto quanto, erano ridicoli, perché voi sapete che il Giappone è un paese dove sono abbastanza preparati all'attacco, come dire, al terremoto, alle emergenze così naturali, ma dove ti vai a cacciare per un bombardamento chimico o un bombardamento atomico in Hokkaido? Dove prendi rifugio? Non ci sono strutture tali che possono reggere una cosa del genere, quindi insomma era tutta propaganda anche quella. Ma comunque ti ripeto, quando ero soprattutto in Corea, a Seul, Seul tra l'altro dista dal confine, sono 60 chilometri mi sembra, col confine della Corea del Nord, quindi teoricamente diciamo è proprio vicino, ma proprio nessuno ti dà l'impressione di essere preoccupato da un imminente, ma neanche ipotetico, attacco del Nord nei confronti. Ti guardano e come dire, sì, sono 60 anni che se ne parla, cioè lo escludono proprio, lo escludono. E questo mi sembra molto importante da raccontare, perché poi noi ci facciamo tutta una immagine di quello che leggiamo dai media, o che raccontano certi esperti che non hanno
anche
mai
certi
visto
giornalisti su Sky,
Certi giornalisti. Ma sai, io la mia soddisfazione è che quando è diventato presidente Trump, immediatamente sono stato on record uno dei pochi che ha detto: questo cialtrone farà la storia, perché la storia la fanno i cialtroni, non la fanno i democratici, caro Marco. Kennedy ha rischiato di provocare la terza guerra mondiale ed è morto in santità. Clinton e Obama, ahimè, per loro, nonostante tutte le buone intenzioni, Clinton è passato alla storia per i pompini di Monica e non è riuscito a concludere la questione di Camp David, non ha chiuso il dossier con Pyongyang, e Obama, bontà sua, è passato alla storia per la riforma sanitaria. Per il resto la storia, ahimè, l'hanno fatta, per fortuna, l'hanno fatta Nixon, l'hanno fatta Reagan, e adesso probabilmente, se non l'impicciano, come si dice, la farà Trump, che ha tutto l'interesse, tutta la necessità di sviare l'attenzione dalle sue questioni interne e a fare questo bellissimo, io da giornalista dovete consentirmi di godere preventivamente all'idea mediatica di incontrare questi due, cioè che immaginate Trump e Rocket Man che insomma.
Cioè, sì, manco nei migliori fumetti, appunto qui stiamo su fantascientifica, sì, cioè, se uno scrivesse un libro di fantascienza così direbbe: ma che stai a scrivere?
Eppure vedrete che qualche cosa succederà. Certo è che negli ultimi giorni questo vertice tra Trump e Kim, paradossalmente, vado ancora una volta controcorrente, rischia di essere in pericolo di saltare per la troppa debolezza di Trump. Perché oggi, francamente, se io fossi Kim, avrei qualche dubbio a puntare su Trump, perché la sua credibilità oggi è molto vicina allo zero, mentre invece questa mossa di andare improvvisamente a Pechino conferma che diciamo l'alleanza culturale, geopolitica, strategica, quello che vi pare, tra Corea e Cina, e ho detto apposta Corea, non Corea del Nord, Corea, perché contemporaneamente anche il Sud si sta avvicinando enormemente alla Cina. Diciamo che il punto è lì. Trump rischia di fare il terzo escluso, come nel testo di Genè, no? Terzo, famoso terzo escluso. Intanto, dove lo fanno questo vertice? Possibile mai che lo fanno a Panmunjom? Non penso che Kim accetti, mentre invece ha accettato, e questa è un'altra mossa molto saggia, astuta e diciamo positiva per la mentalità coreana, di accettare il vertice a Panmunjom con il suo corrispettivo sudcoreano. Questa è un'enorme apertura nel nord nei confronti del sud, perché mai, mai finora un coreano del nord ha attraversato il confine attraverso Panmunjom e ha riconoscendo di fatto la divisione artificiale fatta nell'armistizio del 53. Finora i vertici sono stati sempre a Pyongyang, sempre, oppure gli incontri delle delegazioni a Pechino, in Svezia, in Russia e in altre parti, ok, in Malesia. Quindi questa è un'enorme apertura di Kim nei confronti di Moon Jae-in, altra persona importantissima in questo momento, in questa fase, sottovalutata dai media internazionali, ma che vedrete farà la storia, perché questo Moon Jae-in ha dimostrato una coerenza, una saggezza, una capacità di visione e anche una discreta capacità politica, perché finora è riuscito a barcamenarsi tra il pesante ma inevitabile ancora abbraccio strategico militare con gli Stati Uniti, mantenendo l'alleanza, applicando le sanzioni, accettando la famosa questione del TAD, vi ricordate, no? questo upgrading del sistema missilistico, e nello stesso tempo mantenendo mai come oggi i rapporti ottimi con la Cina, no? Mentre Trump in questo momento a parte il fatto proprio che gli Stati Uniti sembrano essere spariti dall'Asia in questo momento, non c'è una strategia, non c'è, almeno Obama aveva lanciato la pivot, no? Il ritorno in Asia in qualche modo, voleva far vedere che gli Stati Uniti non avevano rinunciato al Pacifico. Invece Trump è uscito dal TTP dopo che Obama per anni e anni aveva, sì, costretto i poveri giapponesi ad accettare l'inaccettabile, sì, sì, cioè sì, la partecipazione al TTP. Poi improvvisamente è arrivato Trump e ne è uscito, lasciando i giapponesi nel più profondo stupore e disperazione. Poi la mancata partecipazione alla AIIB, la nuova banca mondiale, tra virgolette, fondata dalla Cina, dove, come immagino saprete, il Giappone inizialmente non aveva aderito, e che invece adesso ha aderito, perché perfino Abe ha capito che se vuole mantenere un minimo di fiducia nella sua economia ha bisogno di attaccarsi al treno cinese. E quindi,
perché l'economia giapponese poi c'ha questa peculiarità che io onestamente non ho mai capito: il loro debito è tutto interno. E allora dico, però allora io da ignorante dico, allora perché gli altri stati, scusa, non hanno un debito interno loro, no, invece in Europa ognuno c'ha un pezzo del debito altrui, e loro, in Giappone c'ha questa peculiarità estrema.
Sì, è vero, ma questo è perché, ma sai, anche noi italiani abbiamo un debito estero molto limitato rispetto ad altre, totalmente, sembra l'80% delle mani di Cina e Giappone, mentre invece noi penso che abbiamo meno del 30% di mani stranieri, il resto appunto è tutto sotto il futon in Giappone, sotto il materasso in Italia. Questo è uno dei motivi per cui possiamo permetterci un deficit, appunto il Giappone del 200 e passa, e noi quanti siamo adesso, noi adesso non ricordo le
beh, non ai livelli del Giappone, però insomma
siamo alla metà del Giappone per me, no? Comunque, vabbè, questa è la situazione. Quindi sì, io sono molto ottimista sul fatto che non ci sarà l'apocalisse, prossima settimana esce qui su una rivista giapponese un mio articolo proprio sulla situazione coreana, dal titolo Apocalisse non ora, grazie. Apocalypse not now, thank you. Mentre invece lo sono meno, questo a media lunga diciamo durata, mentre invece lo sono meno su questo storico vertice che dovrebbe esserci tra Trump e Kim, ma non per colpa di Kim, per colpa dell'oggettiva debolezza di Trump / Stati Uniti, che in questo momento francamente cioè non lo so, tu anche da scholar, da studioso, non hai questa percezione che gli Stati Uniti stiano perdendo un po' questa leadership, no? In Asia soprattutto, cioè...
Beh, sì, come dici tu, non sono presenti, soprattutto sono troppo impegnati nelle loro faccende di politica interna, perché poi cambiano lo staff continuamente, quindi è chiaro che non hai credibilità,
ma poi anche in politica estera, no? Cioè, che credibilità può avere un paese o un presidente che fanno un accordo, per esempio quello con l'Iran, e poi lo denunciano subito dopo? Se tu fossi Kim, hai aspettato 70 anni, sei in un momento di assoluta forza, nessuno ti può smuovere dal tuo trono, cioè, hai petardi nucleari pronti, o almeno hai fatto credere al mondo di averceli, e qui gli stanno. Sei riuscito a farti accogliere nel club, e perché mettere tutto a rischio con un presidente che potrebbe cadere dopodomani?
Ma cadere magari no, però è chiaro che ti può smentire dopodomani, perché cambia idea, perché...
Non lo so, se Kim dovesse chiedermi consiglio, gli consiglierei, dice, ciotto matte, mo non te ne sei... aspetta il prossimo.
Beh, lo possiamo taggare comunque su quando esce il podcast di Fantascientifica, sicuramente qualcuno lo vede. Però ecco, questa è l'altra cosa che tu hai detto più volte, ne abbiamo parlato anche con Antonio Moscatello allo tempore. I media in generale dipingono Kim come un pazzo, un bambino viziato, eccetera eccetera, mentre lui è tutto fuorché questo, è una persona molto capace politicamente, almeno questa è l'impressione che noi abbiamo da non addetti ai lavori. Forse tu
guarda, io non ti nascondo che il mio sogno sarebbe quello di poterlo incontrare. Già con Kim Jong-il c'ero arrivato vicino, ma con Kim Jong-un davvero il mio sogno sarebbe quello di potermi sedere. So che è impossibile dal punto di vista giornalistico, ma è possibile dal punto di vista umano, perché ci sono molte persone che l'hanno incontrato, tra i quali questo Michael Spavor, questo canadese che mi ha portato un paio di volte in Corea del Nord, quella volta a sciare, e che è quello che ha portato in Corea del Nord Dennis Rodman, no? Il cestista.
Ah, il cestista di cui lui era un grande fan, sì.
Esatto, è un grande fan, e questo canadese è quello che organizza questo tipo di scambi culturali che poi diventano anche politici, no? E lui l'ha conosciuto, se andate sul suo sito si vedono proprio foto esilaranti con Kim Jong-un che bevono, fanno la danza del ventre, si strusciano con le pance, insomma, quindi è un personaggio che io francamente vedo con molta fatica la stessa persona che ordina ai cannoni di sparare in faccia a un generale o di manda il cognato a essere sbranato dai cani. Sicuramente si è sbarazzato di alcuni suoi pericoli interni, l'ha fatto sicuramente facendoli giustiziare in qualche modo. Non penso che sia ricorso a queste forme cruente, penso che il problema dei diritti umani in Corea del Nord sia ancora estremamente grave, penso che sia un paese che nonostante tutto ha una grande dignità, una grande orgoglio nazionale che viene alimentato dalla idiozia, dalla stupidità dell'Occidente, leggi quello che è stato fatto a Cuba per 60 anni con l'embargo, l'eternità di Castro è stata diciamo, sancita e alimentata dall'embargo americano, altrimenti sarebbe probabilmente finito molto prima la sua era. E la stessa cosa si sta facendo con la Corea del Nord, quindi ogni forma di strangolamento commerciale, finanziario, economico è una spinta, è un rafforzamento del regime e dell'immagine del leader, che è quello che bene o male sta portando tanto l'economia nordcoreana. Stranamente, adesso non riesco a capire come facciano, fatto sta che continua a crescere, quest'anno è cresciuta del 9%, mi sembra, a livello quasi cinese. Certo, parliamo di crescite microscopiche. Leggevo pochi giorni fa dei dati sul, per esempio, il bilancio della difesa del Giappone è il doppio del GNP, del prodotto nordcoreano, e tutto il prodotto nordcoreano è pari a quello di Okinawa, se non vado errato, e che è la regione, che è la prefettura più povera del Giappone, giusto? E quindi quando parliamo anche di un milione, l'esercito nordcoreano che è un milione di soldati, sì, è vero, hanno 1 milione di soldati, ma io li ho visti questi soldati, cioè hanno una divisa che gli dura un anno, hanno le pezze, come si dice, al culo, non è che, e poi soprattutto sono utilizzati per lavori, per infrastrutture, per emergenze, per piantare in agricoltura, per creare, per costruire il complesso di... Pronto? Scusate, il complesso di Masikryong, questo famoso stazione sciistica dove abbiamo avuto il privilegio e l'onore di andare, è stato costruito interamente in 10 mesi dall'esercito.
Però quindi, c'eravate solo voi, nel senso, poi il popolo non ne usufruisce, cioè è vero che magari c'è una crescita economica, ma non si...
Per ora no. Per ora purtroppo no, però già quest'anno, per esempio, mi hanno detto che ha avuto molte più presenze, non tanto
12 persone,
no, non tanto di turisti, no, presenze dal punto di vista delle scolaresche, cioè hanno cominciato a portarci gli studenti, gite scolastiche, allenamento, c'è una squadra, prima delle Olimpiadi sono andati là a allenarsi tutte la squadra, diciamo, olimpica. E comunque, insomma, questa è la situazione.
Senti, Dio, qui siamo quasi a un'ora, forse sì. Ma vuole dire qualcosa?
Sì, volevo solamente fare una domanda a Pio. Rimanendo in casa Kim, di questa, diciamo, quantomeno mediaticamente parlando, esposizione della sorella, che almeno qui si è vista quando l'hanno fatto, diciamo, l'hanno presentata qui in Occidente, soprattutto quando ci sono state queste ultime Olimpiadi. Cosa ne pensi?
Che è molto carina.
Sì.
Allora, incontreresti più la sorella o lui? Sì. Oppure se dovessi scegliere lui.
Lui.
Il primo amore non si scorda mai.
Faccio un appello anche grazie a voi, che so che siete molto... molto diciamo conosciuti e molto ascoltati. Spero che in qualche modo questa podcast arrivi oltre cortina, come si diceva un tempo, e venga ascoltata, per esempio, da qualcuno dell'ambasciata coreana in Italia, e che lo comunichi al leader, che io abbia la fortuna, l'onore, il privilegio di poterlo incontrare e intervistare, perché secondo me avrebbe moltissimo da raccontarci. Ricordiamo a tutti, lo diceva anche Marco, no? Che ha una laurea in fisica, mi sembra.
Sì, difatti, è un collega. Questo
Poi, insomma, ha studiato in Cina, ha fatto il rocchettaro, pare si sia fatto le canne all'epoca. Insomma, uno che, tra l'altro, è uno che si è ritrovato in questo ruolo suo malgrado, perché quello che, insomma, mi hanno raccontato era un altro il candidato, poi c'è stato tutto, insomma, si è ritrovato, diciamo, a fare il leader suo malgrado, e lo sta facendo, devo dire, con una grande capacità strategica, anche di utilità mediatica, no? Questo viaggio a Pechino è stata una cosa proprio fantastica. Poi pensate al fatto che per 48 ore, più di 48 ore, nell'epoca di internet, dei GPS, dei social, tutto quello che vi pare, che anche in Cina su esistono, perché poi anche questa favola che internet in Giappone, in Cina non esiste, insomma, diciamo ci sono vari, no, varie brecce nella cosiddetta firewall, della grande muraglia digitale giapponese, cinese. Eppure per oltre 48 ore sono riusciti a tenere tutto segreto, cioè c'erano un po' così delle voci, delle cose, ma insomma, e poi improvvisamente, quando lui è ritornato, hanno fatto vedere questi video, queste bellissime
i selfie in versione.
Poi questa bellissima, io ho fatto con dei colleghi una sorta di esegesi delle foto ufficiali apparse sui media cinesi e nordcoreani. C'erano un paio di foto in particolare che sono state utilizzatissime in Corea e completamente assenti in Cina e viceversa. Ce n'è una in particolare dove si vede Xi Jinping di fronte che fa il toast con un vino che pare fosse italiano, ma ovviamente è difficile confermare, nei confronti di Kim, guardandolo con grande rispetto, diciamo, no? Questa foto è stata pubblicata a iosa su tutti i media coreani, nordcoreani, e anche alla televisione. E mentre invece c'è un video molto interessante in cui Kim Jong-un sta prendendo intensamente appunti su quanto dice nel suo discorso Xi Jinping, che è apparsa sui media cinesi e che ovviamente non esiste in quelli nordcoreani, perché, come dire, il nostro leader che prende appunti di fronte a un
altro. Sa tutto, quindi non avrebbe senso.
Comunque, insomma, diciamo che questo riproponimento, rafforzamento della l'alleanza non solo politico-militare, ma anche proprio culturale tra Corea e Cina è stata confermata. Ricordiamo che Mao, che mai come oggi sta ritornando popolare per alcuni suoi detti, alcune sue definizioni, definiva i rapporti, le relazioni tra Cina e Corea gli stessi che intercorrono tra le labbra e i denti di una bocca.
Ah, interessante. Chi è le labbra e chi ha i denti non si sa.
Ah, ecco, beh, insomma, suppongo i denti siano i cinesi La Corea per la Cina è sempre stata il paese delle belle donne, della dolcezza, dell'obbligo, insomma, no? Mentre invece il dragone c'è i denti, come ben noto.
Beh, giusto. Senti Pio, grazie mille di questa chiacchierata, tornerai sicuramente su queste frequenze di podcast, magari per discutere dei nuovi sviluppi. Poi questa volta non abbiamo parlato di Fukushima, che è il nostro sketch migliore, dobbiamo assolutamente farne un'altra sul nucleare.
Assolutamente sì.
Assolutamente. L'altro ieri ho avuto l'onore di presiedere una conferenza stampa alla stampa estera con Fuketa, che è il nuovo direttore generale della NRA, Nuclear Regulation Authority, Commissione per la sicurezza nucleare, che immagino Marco conosca molto bene. Sai che dopo Fukushima è cambiata, quindi adesso è teoricamente indipendente, insomma. Ho trovato una persona estremamente gradevole, devo dire, contrariamente agli uomini politici e ai funzionari di governo che invitiamo, lui stesso ha detto: io non farò discorsi, facciamo che la prima metà della conferenza sarà il moderatore, nella fattispecie io, a fare una serie di Q&A, di domande e risposte, e poi facciamo fare direttamente a tutti quanti. E c'è stato questo scambio, ho fatto delle domande anche abbastanza così, ha dato un'ottima impressione, soprattutto ha dato l'impressione di non credere molto al futuro nucleare di questo paese.
Noi ci abbiamo una scommessa, che tu avresti già dovuto pagare, poi tu eri definito e va bene, però vediamo un po'. No, perché poi però il 30% dell'energia se la importano da fuori, è chiaro che, cioè, se non investono nelle rinnovabili e importi petrolio e basta, non è una soluzione. Questo persino tu...
Però non è nemmeno una soluzione puntare ancora, come dicono tantissimi tuoi colleghi ormai, su un'energia che ormai è obsoleta da tutti i punti di vista.
Beh, sull'obsoleto appunto forse dobbiamo farci un'altra puntata, dai. no...
Okay.
Ok, benissimo. Pio, grazie ancora di aver partecipato, è stato un piacere e se vuoi un onore, vai, io te lo dico io perché... Marco dopo mi smentisce, però
beh, no, è un onore. Perché poi appunto noi ci siamo concentrati sull'Asia, ma noi sappiamo che Pia è un veterano di tutte le vicende dei migranti in Europa, è stato in Africa, insomma,
no, anche perché Marco, io la butto lì, se Pio ci vorrà essere ancora nostro ospite, ci deve raccontare poi un succosissimo aneddoto su Guerre Stellari, vero?
Ah sì, poi ne parlava.
Anzi, lo lasciamo lì come hype finale per i nostri ascoltatori.
Per la prossima puntata, sì. Esatto. Uno Suzuku alla di Noantri.
Ecco. Va bene. Grazie ancora, Pio.
Grazie a voi.
Avete ascoltato La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara. Very